Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, sabato 10 aprile. E buongiorno a tanti di voi che si sono collegati in questo momento, molti quelli di Facebook. Buongiorno Michele, senza il tuo toc toc non so stare. Ciao Raffaella, ciao la Paola. Guarda che bello, Magister Bellis, buongiorno da Fortaleza in Brasile. Lì in Brasile muoiono come mosche. In realtà, poi, come sapete, in realtà il numero di morti purtroppo in Italia è superiore a quello del Brasile, ma comunque. Stanno entrando tutti i nostri amici Rossato, Luca da Facebook. Buongiorno Wanda. E sapete che adesso la piattaforma di streaming è anche su Twitch, però insomma i punti fondamentali sono ovviamente rimasti, tranne LinkedIn che non accetta le dirette di questo losco figuro che sarei io. Twitch, YouTube e Facebook accettano le nostre dirette, ma ce ne faremo una ragione. LinkedIn ancora no, perché sta valutando la mia richiesta per fare le dirette. Però quello che non valuto è i giornali, perché i giornali vengono spernacchiati tutte le mattine. Oggi si parte con il titolo del Corriere della Sera, Italia in arancione. Cosa è successo? Com'era facilmente prevedibile? Vedete, su questo i dati erano già stati tutti scritti, come direbbe una canzone di Cocciante, nelle settimane scorse, perché la curva che stesse scendendo indipendentemente dal lockdown era in quei numeri che aveva fornito un signore che poi fu fatto fuori proprio perché non è un talebano delle chiusure, ma soprattutto non è un talebano del pessimismo, si chiama Gerli, e aveva spiegato che le curve sarebbero discese e quando l'andamento delle curve ha purtroppo un andamento piuttosto naturale, e quello che sta avvenendo oggi è che naturalmente le curve stanno scendendo. E gli stessi morti, ieri 765 morti, che sono tantissimi, anche 100 morti sono tantissimi, ma gli stessi morti sono figli di un errore statistico, perché i numeri in questo paese, converrebbe interpretarli un po' come tutto il mondo, perché la Sicilia si era dimenticata, grazie al suo assessore, di calcolare un po' di morti nelle settimane scorse, come ben sapete. Però il Corriere della Sera non dice in maniera così esplicita come fa il Messaggero e altri giornali, mi sembra il Sole 24 Ore, che più che di finanza si occupa ormai e fa il giornale generalista, non si occupa del fatto che tra poco si potrebbe riaprire. Se questi pazzi riaprono, e cioè il 20 aprile o il 19 aprile potrebbe essere riaperta l'Italia. Veneto, Lazio e Molise hanno numeri da riaperture già oggi, e però l'atteggiamento dei giornalisti è l'atteggiamento, diciamo, dei talebani del CTS, cioè noi siamo un po' come durante Mani Pulite, cioè che soltanto quello che diceva la procura aveva senso e tutto il resto erano fandonie, bello questo termine, fandonie. La stessa cosa vale per i galli, per i borioni, per questi qua, che poi un po' fra 6 mesi ci spiegheranno come si sono comportati bene. Questa banda di scienziati, a dire un po' forte, perché dal punto di vista scientifico, come ha dimostrato ieri il giornale, nelle classifiche non hanno nessun titolo se non quello che si sono autodeterminati in televisione. Questi pessimisti, questi organizzatori del terrore, in realtà non considerano una cosa, che i giornalisti poi continueranno nel terrore, come fa oggi il Corriere della Sera sul caso Sardo, che mi ha davvero colpito. Sulla Sardegna, che è in zona rossa e che vi ricorderete era in zona bianca, il fatto che fosse in zona bianca non è che derivasse soltanto dalla sua particolare bontà precedente, ma anche dal fatto che la curva sua aveva un po' di ritardo rispetto alle altre. Robe matematiche, quindi se parte in ritardo il contagio, finisce in ritardo. Ma cosa dice il Corriere della Sera? Il Corriere della Sera oggi dice il comportamento irresponsabile dei sardi e di tutti quelli che sono andati in Sardegna durante il periodo della zona bianca, cioè per colpa loro oggi sono in zona rossa, è colpa vostra, dovete rimanere in zona rossa perché siete, non so, andati al bar, cioè la colpevolizzazione del comportamento. E allora che cosa facciamo? Sono gli stessi sardi che sono stati bravi e poi sono andati in zona bianca e poi sono stati cattivi e sono andati in zona rossa? È chiaro che non è così. Questo virus va ad ondate, le ondate naturalmente scendono e salgono. In questo caso la quarta ondata ancora non è nata da nessuna parte del mondo. Peraltro ci abbiamo all'estate, come veniva sfottuti i virologi che dicevano che d'estate, i virologi di minoranza che dicevano: guardate che d'estate toc toc! Ci sono meno probabilità di prendersi il virus, ma comunque sì, è sempre colpa degli italiani che vanno a prendersi il mojito, bene, o si fanno un Moscow Mule, per colpa loro, noi, ora la Sardegna è rossa, è una cosa pazzesca. E tra l'altro questo veleno della nostra responsabilità e quindi del fatto che noi si debba stare a casa a fare cose responsabili, non so, a leggere in Sardegna, tutti i sardi, sapete che dovrebbero fare? Invece di uscire al bar, dovrebbero leggere un libro della Murgia. e allora la Sardegna continuerebbe in assoluto essere zona bianca, anche per la polvere de coca che si devono pippare quelli dopo aver visto e letto un libro della Murgia. Però insomma, l'ideale del giornalismo unico del virus italiano è che il sardo non esce, si pippa l'impossibile mentre legge i libri della Murgia, e state certi che a quel punto andrà al Camposanto per quello che si è pippato, andrà al Camposanto perché è devastato nel cervello da quello che ha letto della Murgia, però sicuramente non morirà di Covid. Nel frattempo è straordinaria la notizia del tempo, io non ci posso credere. Colao è uno a cui, se chiedi come funziona un'azienda, probabilmente ti dice Egon Zender, oppure se gli chiedi come funziona una partita IVA ti dice Spencer Stewart, oppure uno che se gli dici senti ma sai che cos'è la 104 ti dice McKinsey, cioè un uomo abituato a lavorare a Vodafone ma non sapere che cosa fanno gli artigiani. Beh, insomma, se sapete che si è inventato secondo il tempo, si è inventato il di ristrutturare l'app Immuni, 9 milioni per rimettere a posto l'Immuni. Per fortuna che Draghi c'è in questo, diciamo, clamorosa situazione, perché vedete, la cosa che è successa è che ieri dalle 6 di mattina alle 6 di mattina sono stati vaccinati 450.000 italiani, e 450.000 è un record storico per l'Italia, lontano dai 720.000 vaccinati in Germania, ma pur sempre meglio della media di 300.000. E lì, figliuolo mio, nominato da Draghi, e Draghi, hanno dato una svolta alle minchiate fatte da Speranza, perché Speranza continuava a fare questi decreti, queste circolari, questi piani vaccinali del cavolo, in cui non si diceva semplicemente quello che Draghi ha detto in conferenza stampa: ragazzi, gli ottantenni bisogna che si vaccinino per primi. E quando oggi Giorgio Meletti fa il fenomeno e si lamenta giustamente della situazione in cui si trova, cioè lui non è un ottantenne e l'hanno chiamato per vaccinarsi, e prende in giro figliuolo dicendo che sembra i generali che danno la colpa ai soldati, come a Caporetto, lo prende in giro per la mimetica, Meletti, Murgia, insomma la tesi è sempre quella. Beh, insomma, non si rende bene conto, secondo me, nella sua critica, che in realtà Draghi un passo diverso lo ha dato. E come sostiene qualcuno, chi è che lo ha sostenuto? Vespa, oggi sul Quotidiano Nazionale, un pezzo molto interessante, nella conferenza stampa Draghi dell'altro giorno, che ha detto dobbiamo riaprire, dobbiamo vaccinare i più vecchi, è stato molto scioccato e colpito dalle manifestazioni di piazza. Poi certo ha dovuto confermare Speranza, ma lo ha confermato nella plateale più grande smentita che poteva dargli, e cioè quella di dire si riapra e soprattutto si vaccinano gli over 80 anni, tant'è che ieri hanno dovuto rifare, lo dice bene Italia Oggi, scusate il gioco di parole, Draghi smentisce Speranza con le circolari che figliuolo ha fatto, cioè di vaccinare i più vecchi. Certo che questa cosa non avviene immediatamente, ci sono alcune regioni più come siamo virtuose e altre meno. Nel frattempo la psicopolizia ha agito. Gratteri, uno magistrato che dovrebbe essere messo sotto la luce dei riflettori dei giornali per tutte le inchieste che fa e per i tanti arresti che poi si rivelano sbagliati, eccessivi, quindi che dovrebbe essere messo in discussione per quello, in realtà è stato messo in discussione della psicopolizia, compresa quella di Ferrara, che nel ruolo di psicopoliziotto ci sta benissimo, a meno che, voglio dire, la vittima non sia il suo adorato Berlusconi e il suo adorato Renzi, a parte loro due. Gli altri trovano in Ferrara uno psicopoliziotto che inizia a manganellare, come direbbe lui, il Gratteri, non già per il suo passato giudiziario, cosa che avrebbe dovuto fare, peraltro forse Ferrara ha anche fatto, ma per il fatto che ha fatto una prefazione a un libro che fa schifo, perfettamente. Ma in un paese normale, un libro che fa schifo con un prefattore che gli fa da prefazione, non ci trovo nulla di scandalo. Cioè, siamo ancora in un paese in cui c'è la libertà di stampa, sì, ma la libertà di stampa deve essere poi valutata dai Ferrara, che se tu fai una prefazione a quella libertà di stampa ti fanno una specie di battaglia civile dicendo che sei indegno del tuo mestiere. E lui quindi che cosa fa? Gratteri oggi, Ferrara, voglio dire Corriere, Repubblica, tutti i giornali, no? Questa è la libertà di stampa italiano, cioè sì, sei libero di scrivere, ma se scrivi quella roba là ti facciamo un culo così. Cioè, non gli hanno fatto un mazzo così per tutti gli arresti ingiusti che ha fatto, gli hanno fatto un mazzo così perché ha fatto la prefazione sbagliata. Ma voi vi rendete conto in che paese viviamo? Cioè, la libertà di stampa è finta, la libertà di arrestare scusatemi sbagliando, è vera. Questa è la logica straordinaria che c'è dietro alla psicopolizia, tant'è che Gratteri oggi capisce che deve chiedere scusa, quindi l'uomo che non ha mai chiesto scusa per gli arresti che ha fatto, oggi chiede scusa perché ha fatto la prefazione al libro sua di Novax, che c'ha una componente Novax che secondo me è orrenda, io non la condivido, ma io combatterò perché ci possa essere un libro che possa avere delle posizioni Novax. Ma ragazzi, ma in che mondo viviamo? Viviamo in un mondo in cui uno non può dare una posizione Novax e non può scrivere in un libro, ma siamo impazziti. Io sono Sivax. Io mi voglio vaccinare, ma è inutile che facciamo tutti quanti liberali, volterriani, e poi dopo se uno fa una prefazione a un libro Novax gli facciamo un mazzo così. Ma comunque, beati loro, questi sono i liberali, diciamo, di origine comunista, ovviamente, che di Voltaire hanno letto soltanto le notizie sui baci Perugina. Gratteri quindi scrive un j'accuse, no che j'accuse, scrive una confessione orwelliana sulla Repubblica, ha scelto il giornale giusto, ho sbagliato a scrivere la prefazione. Perfetto, rientrato il problema di Gratteri. Nel frattempo, in realtà, sul fronte dei vaccini le cose non vanno così bene, perché oggi Wall Street Journal in pagina 1, e noi dovremmo riceverne 400.000 più 10 milioni di vaccini che abbiamo ad aprile, quindi insomma se non riceviamo i vaccini qui non riusciamo ad andare avanti, e Johnson & Johnson, che c'ha la singola dose, secondo il Wall Street Journal in realtà è in ritardo di produzione. Interessantissima da leggere, e non è un cialtrone tipo gli altri virologi da televisione, è il professor Mantovani, che mi sembra che insieme a Remuzzi è il primo e il più pubblicato scienziato italiano responsabile della ricerca dell'Humanitas. Beh, insomma, Mantovani oggi scrive sul Corriere in un'intervista: dovremmo fare vaccini per anni e soprattutto bisogna tornare alla produzione dei vaccini in loco in Italia. Quindi robe piuttosto ragionevoli. Ci sono due o tre cose interessanti. L'asse Letta Salvini, ogni giorno c'è un asse Letta Salvini, Salvini, non so, Di Maio, Salvini. Ragazzi, questi pezzi sapete che dovrebbero stracciarli e buttarli nel cestino, anche se sono piuttosto, diciamo, interessanti, intriganti. Io penso che questo sia un paese di assi, nel senso che ne abbiamo 100.000, ma in realtà uno più falso dell'altro. C'è Rasa, la fine del cattivismo, altro articolo piuttosto inutile della giornata. Travaglio, Draghi passa come parla come un opinionista da talk show, cioè lui, proprio lui, cioè l'uomo che ha difeso Grillo, Di Maio, Conte, eccetera, e Casalino adesso considera un opinionista da talk show Draghi, che se c'è una cosa che quando parla è di un'autorevolezza assoluta, ma convinto lui, convinti tutti. Il punto vero è che Draghi sulla questione turca ha raccontato una cosa, come dice signore, che non fa nessun passo indietro, anzi si dice molto sereno, e Capezzone capisce bene che dietro la Turchia c'è anche tutta la partita libica, in cui il passo di Draghi, che è il primo ad andare in Libia nel momento in cui si forma un governo lì, e in Libia come sapete si scontrano turchi e russi, beh insomma c'è dal punto di vista italiano e geopolitico forse un interesse politico in quel paese che Draghi accolto in perfetto autonomia. Nel frattempo, incredibile, George Michael, anzi no, si chiama Charles Michael, il presidente del Consiglio europeo, nella sua patetica intervista a una serie di giornali internazionali, per l'Italia c'era Beda Romano per il Sole 24 Ore, riguardo alla sua cafonata da pantalone a, come si chiama, sigarette, di non lasciare la sedia alla Ursula von der Leyen. Beh, insomma, Michael dice, cosa dice? Capisco le critiche, ma ho voluto evitare incidenti e maggiori. È fantastico, Michael, veramente è fantastico, sto belga qua che uno dovrebbe prendere a calci e metterlo nel sedere, ovviamente, non di più. Da allora non dormo bene la notte. Michael non dorme, George Michael non dorme bene la notte! Bisognerebbe cantargli Carl's Whisper, così George Michael o Charles Michael, presidente del Consiglio europeo, finalmente, invece di pensare a come dormire la notte, cambiasse sarto per i pantaloni, se lo può permettere, e soprattutto facesse un veloce corso di educazione: se c'è una donna in una sala, non te scaraventi verso l'unica poltrona rimasta libera, George Michael. Nel frattempo succede una cosa stupenda in America, cioè in America tutti i liberal, tutti i sinistri, Biden e tutti quelli che piacciono alla sinistra dei nostri giornali, puntano su una fabbrica sconosciuta in Alabama, 5.000 dipendenti. Perché è fondamentale questa fabbrica? Perché in questa fabbrica c'è un referendum per aprire il sindacato in quella fabbrica. Il proprietario della fabbrica è Amazon, il tremendo Amazon, non c'è il sindacato interno. E questi fanno un referendum, e come tutti i giornali, oggi ne parla Il Fatto con Daniele Ranieri, però è un po', diciamo, nostalgico della sinistra, ne parla in maniera un po' più equilibrata, Rampini su Repubblica, e Wall Street Journal in maniera neutra. Beh, insomma, in realtà questo, il 71% dei 5.000 dipendenti di questa fabbrica in Alabama, Va bene, sapete che fa? Vota contro all'esistenza di un sindacato in quella fabbrica. Daniele Ranieri vi dice però la fabbrica, in realtà il voto era controllato dagli occhiuti dirigenti, cioè sempre il voto quando vince il padrone, sempre un voto un po', diciamo, come possiamo dire, costruito, racconta del fatto che i padroncini facevano la pipì dentro perché non hanno il tempo libero. La pipì dei camioncini, bisognerebbe spiegare a George Michael, no scusatemi, ai giornalisti italiani, che è un grandissimo problema, cioè i camioncini, i padroncini vengono sfruttati mostruosamente da Amazon, molto più di quanto sono sfruttati i suoi dipendenti interni. Ma il punto è un altro. Il punto fondamentale di tutta questa vicenda, che mi fa impazzire, è che io poi dopo oggi il giornale, questo giornale lo spiega bene, quanto guadagna, qual è l'ora, la paga minima del dipendente non sindacalizzato di Amazon in Alabama? Ve lo dico subito, 15,30 € all'ora, in un paese peraltro che ha molte tasse meno inferiori alle nostre. Il che vuol dire che quella paga minima dell'operaio di Amazon, perché il magazziniere è il nuovo operaio, è il doppio della paga minima che si ha in Alabama per il salario minimo che c'è in Alabama. Quindi guadagnano il doppio del salario minimo, poco, tanto, non lo so, ma il sindacato sostanzialmente hanno pensato i loro dipendenti, ma che può fare in più per noi rispetto a quello che l'azienda con la nostra contrattazione riesce ad avere? Mi sta simpatica Amazon? Manco per niente. Mi sta simpatico Jeff Bezos che fa tutto il democratico? Manco per niente. Mi diverte questo cortocircuito in cui Bezos fa il democratico, Biden gli vuole far arrivare il sindacato, poi quando in realtà Bezos gli tocchi gli affari suoi diventa il peggiore dei padroni, diciamo. Al capitalismo americano degli anni 50. Comunque, l'altra cosa che dice giustamente Rampini, oltre al trionfo economico, quello là si porta a casa il trionfo politico. Nel frattempo, cosa fanno i nostri grandi imprenditori tipo Diego Della Valle? Hanno un'idea geniale. Diego Della Valle è un genio, è quello da cui nasce tutta la genia, diciamo, degli imprenditori finti buoni di sinistra, tipo Cucinelli, quelli no, che parlano in maniera ispirata del mondo. Nel frattempo, hanno giustamente i miliardi, giustamente perché li hanno meritati. Beh, insomma, i grandi imprenditori alla Della Valle oggi, come un genio, devo dire, Diego Della Valle, fanno un colpo geniale, cioè mettono all'interno del loro consiglio di amministrazione Chiara Ferragni, che è un altro genio, lo dico senza ironia, Chiara Ferragni è un genio e quell'altro è un genio, sono due geni che si trovano insieme. Cosa fa quando due geni si trovano insieme? I titoli guadagnano in borsa del 15%. Chi sono i cretini di questa storia? Beh, quelli che corrono a comprare i titoli di Della Valle. E cioè, è talmente semplice. Ovviamente la società, purtroppo, per Diego Della Valle non sta andando bene come gli anni precedenti, ma è comunque una delle grandi eccellenze del Made in Italy. Lui fa un colpo di teatro che non ha nulla a che vedere con la sostanza, se non soltanto l'apparenza, la forma, straordinario. Il titolo guadagna in borsa, ma insomma, non è che ha preso la nuova stilista che si inventerà la nuova Kelly. Non ha trovato, ha trovato la influencer che si è fatta monetizzare la propria conoscenza, e quindi io trovo geniale la sua operazione, ricordando a tutti quanti quelli che ci ascoltano chi sono i cretini di questa vicenda, che è del tutto chiaro. 14% in un giorno, applausi a scena aperta al maestro di tutti i Cucinelli d'Italia. Nel frattempo, altra grande azienda, almeno così era, parliamo invece di cose molto meno serie, della Valle, cioè l'Alitalia. Stupendo, perché noi abbiamo l'Alitalia fallita, tutte le compagnie aeree mondiali sono fallite, l'Alitalia però è fallita più volte e ha già bruciato 10 miliardi di soldi di contribuenti pubblici, però la incredibile storia che racconta Mancini, che è uno di quelli che la segue meglio oggi sul Messaggero, è che Alitalia, cioè la nuova Alitalia che si chiama ITA, guidata da un nuovo amministratore che si chiama Lazzarini, potrà comprare dalla vecchia Alitalia gli aerei, potrà prendere gli slot di Linate, anche se meno di quanto si aspettava, ma non può prendere il marchio. Quindi la nuova Alitalia non si chiamerà Alitalia, quindi noi troveremo il marchio Alitalia che verrà venduta dalla gestione commissariale al miglior offerente. Non so, Ryanair viene in Italia, si compra il marchio Alitalia, quindi vestirà i suoi aerei come Alitalia, che ha evidentemente per molte persone è ancora un valore, mentre la nuova Alitalia italiana non si chiamerà Alitalia, ma si chiamerà ITA. Io dico, se questo è il modo di pensare di aumentare la concorrenza in Italia e nell'Europa, la Vestager dovrebbe andare da un pusher che gli faccia vedere un po' la visione del futuro, cosa succede con Alibaba, che è stata proprio oggi multata per 2,5 miliardi in Cina, cosa funziona con Amazon, cosa funzionano nelle grandi piattaforme. Oggi l'unico a ricordare dei furti di dati è il Messaggero con un bel pezzo di razzante, cioè che cosa succede quando noi stiamo qua a pensare al marchio Alitalia, quell'altro si prende la Ferragni dentro, Nel frattempo il mondo sta andando da tutt'altra parte. Fantastico, si sta per dire, 12 anni perché Borrelli e Bertolaso, i due capi della protezione civile, siano assolti dalla Corte dei Conti per danno erariale per aver spostato dalla Maddalena, come se l'avessero voluto loro, all'Aquila, dove ci fu il terremoto, il G8 cosiddetto della Maddalena. 12 anni. Se questo è un paese normale, ditemelo voi, questo è un paese in cui veramente... speranze ne abbiamo poche. L'unica è che i sardi siano presto in zona bianca e gli facciano un culo così a questi giornalisti che continuano a dire che il loro comportamento è quello che ha cagionato l'aumento dei contagi nella loro bellissima regione. Ciao.